Dalle frequenze di Radio Mater va ora in onda la catechesi a cura di Fra Christian Steiner, commento sull'Ave Maria di San Tommaso d'Aquino. Augurando a tutti voi un buon ascolto, diamo la parola a Fra Christian.
Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Mater, siamo ecco qui di nuovo al nostro appuntamento mensile con San Tommaso d'Aquino, nell'anno del giubileo della sua canonizzazione che è avvenuto 700 anni fa. Oggi San Tommaso ci aiuta ad entrare in una preghiera che è molto familiare a tutti noi, soprattutto chi ama Radio Mater, è sicuramente un amante di Maria, della Beata Vergine Maria, un ammiratore, un'ammiratrice di questa creatura, questa persona così singolare, splendida e meravigliosa che è Maria. E lo è anche San Tommaso d'Aquino, in modo molto, molto intenso e esplicito. E perciò ha commentato anche, abbiamo di lui un commento all'Ave Maria. Però l'Ave Maria, forse lui l'ha commentato negli anni 70 del 200, era un po' più corta dell'Ave Maria di oggi, cioè mancava tutta la seconda parte, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, perché è stata solo codificata, almeno dal punto di vista del Magistero, nella seconda metà del Cinquecento da San Pio V. Lui dice l'Ave Maria si dice così come la diciamo oggi. Perciò San Tommaso commenta la prima parte e ci può aiutare ad evitare un grande rischio quando noi diciamo l'Ave Maria, cioè quella della routine, che scivoliamo sopra le parole ma non ci mettiamo dentro nei loro significati e non cogliamo bene né la loro luce né il loro calore. Allora Tommaso inizia con la prima parte, sono tre articoli attraverso i quali lui ci fa entrare nel ritmo, nei significati, nella bellezza dell'Ave Maria. Il primo articolo parla di Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Allora lui ci tiene a sottolineare che la prima parte dell'Ave Maria consiste di tre parti. Il primo, il saluto dell'angelo, il secondo, il saluto Elisabetta, e poi ciò che ha aggiunto la Chiesa, cioè il nome di Maria. Perciò lui si sofferma adesso, appunto, prima sul saluto dell'angelo. Di fatto qualcuno chiama l'Ave Maria anche il saluto angelico. Che cosa c'è di strano in questo saluto? Tommaso sottolinea che normalmente sono gli uomini a venerare gli angeli quando appaiono nella scrittura. Come vediamo, lui cita Abramo, quando appaiono i tre angeli che sono i loro ospiti, che è una famosissima scena che troviamo poi come prefigurazione della Trinità e viene rappresentato da Rublief e tante icone, è lui che si prostra davanti a loro. Purtroppo le iconografie attuali e anche quella tradizionale da Rublief in poi non riproducono la scena originale che per esempio vediamo nei mosaici di San Marco a Venezia o anche nella cattedrale di Monreale o della Cappella Palatina in Sicilia, dove si vedono ancora i tre angeli insieme a Abramo e Sara. E Abramo è proprio prostrato davanti a loro tre. Così dice nuovamente la scrittura, gli angeli vengono venerati dagli uomini. Invece qua c'è una sorpresa, è l'angelo che venera Maria. Ma questa è la prima cosa. E perciò prima però Tommaso cerca di spiegare come mai nella scrittura gli uomini, gli esseri umani, gli uomini e le donne venerano gli angeli, perché si prostrano di fronte a loro. E ne porta tre motivi. Perché l'angelo è più grande dell'uomo in quanto ha tre caratteristiche. Prima di tutto, in quanto alla dignità, gli angeli sono spiriti di natura incorruttibile, invece l'uomo ha qualche problema con la sua natura, è corruttibile. Poi, secondo punto, molto bello, che l'angelo ha una familiarità maggiore con Dio. Lui gli è talmente vicino che sono profondamente uniti. Invece l'uomo è quasi un estraneo. Noi non abbiamo questa percezione di infinita familiarità di Dio che caratterizza gli angeli che vedono Dio, ma noi a causa del peccato, a causa degli effetti del peccato, uno dei più evidenti è che noi percepiamo il più familiare che è Dio, che è la Trinità, come se fosse lontano e non familiare. In questo ci distinguiamo molto dagli angeli. E poi il terzo punto, gli angeli eccellono per la pienezza dello splendore della grazia divina che li permea, li abita. Invece noi la lucina della grazia è un po' spenta e perciò ci manca questa grande dignità degli angeli. E possiamo dire, è lì la sorpresa della spiegazione di San Tommaso, in Maria invece queste, proprio queste tre caratteristiche fanno eccellere, eccedere, cioè essere grandiosa Maria in relazione agli angeli. Perché in Maria possiamo dire, prima di tutto, che troviamo la pienezza della grazia. In lei la grazia è piena in quanto eccede se stessa. Questa è di una bellissima e straordinaria spiegazione di Tommaso. Dice, Maria è così piena di grazie perché non solo e vale per la sua persona, in quanto la grazia fa sì che uno opera il bene e poi evita il male, così come avviene nella sua persona, ma in di più Maria, e qui diventa molto particolare, una lotta che durerà per i secoli. Poi Tommaso afferma che Maria è stata concepita con il peccato originale, ma non è nata con il peccato originale. Cioè, secondo lui, perché la teologia non è ancora molto sviluppata al riguardo, Maria è stata liberata dal peccato originale nel seno di sua mamma. Torneremo poi su questo. Allora, in questo senso, no, lei è piena di grazia, senza peccato originale quando nasce, e poi è esempio di tutte le virtù. E a questo si aggiunge un altro stupendo, una stupenda caratteristica che ridondanza, si dice, cioè l'anima non è solo nell'anima la grazia, ma si effonde sulla sua carne e sul suo corpo. E per questo concepisce il figlio di Dio. Tommaso vede questa cosa legata all'anima e al corpo, che Maria è talmente piena di Spirito Santo che è in grado, tra virgolette, il suo corpo di concepire il figlio dell'uomo. E come terzo effetto ancora di questa abbondanza, che si effonde su tutti gli uomini. Maria è così grande la grazia che è più di quanto serve a lei. Tommaso aggiunge questa cosa straordinaria. Come in Cristo, così in Maria, la grazia è così sufficiente per la salvezza di tutti gli uomini del mondo. La differenza tra in Cristo è per sua natura e in Maria per partecipazione alla natura di Gesù. Allora, in questo senso, lui dice che Maria eccede in pienezza di grazia agli angeli, e per questo l'angelo no, la vede, si inchina di fronte a lei. Poi, anche in quanto alla familiarità divina, Maria è la familiare con Dio per eccellenza. In questo, in che senso? No, è porta in sé, quando dice l'angelo: il Signore è con te, il Signore è da intendere in un triplice modo, esplicita Tommaso, in quanto al figlio, che porta nel suo seno, nessun angelo porta in sé, nella carne, il Signore. Poi, in quanto allo Spirito Santo che abita in lei come in un tempio, e in questo modo lui accenna qualcosa di molto particolare, sul quale poi, diciamo, torneremo, che in lei il Signore agisce come padre, come figlio, e come Spirito Santo, cioè tutta la Trinità, e in questo modo noi eccelle in un modo grandioso. E Tommaso recita un inno che diceva: Totius Trinitatis nobile triclinium. Maria è il letto nobile di tutta la Trinità. Santa Caterina, mi piace anche questo, tornerà. E questo, in questo senso, lui dice che il nome di Maria nella lingua siriaca viene interpretata come la Signora. E infine l'angelo viene superato da Maria in purezza, perché non solo Maria è pura in se stessa, ma procura agli altri la purezza. Notiamo come Tommaso mette molto l'accento sul fatto che Maria espande la bellezza che porta in se stessa. Passiamo alla seconda, all'articolo: Benedetta tu in mulieribus, o benedetta sei tu tra tutte le donne. Benedetto nel senso che Maria porta in sé colui che toglie ogni maledizione. Anche questa interpretazione è molto molto bella, è molto breve questo commentario alla seconda, al saluto di Elisabetta, ma la spiegazione è profondissima. Maria è benedetta perché lei porta in sé la benedizione per eccellenza e apre la porta del paradiso, vale a dire toglie ogni maledizione dall'umanità, e in questo senso il suo nome viene interpretato come Stella Maris, perché indica ai naviganti, che siamo noi nel mare della vita, dove dirigersi per incontrare il porto del cielo, il Cristo. E così passiamo al terzo articolo di questo commento di Tommaso: Benedetto il frutto del tuo ventre. Anche qui molto bella la metafora che sceglie Tommaso, il punto di paragone per evidenziare la bellezza di Maria. Se abbiamo visto nel saluto, è in confronto all'angelo, qui invece è in confronto a Eva, il frutto di Eva. Quando senti il frutto di Maria, del tuo seno, automaticamente Tommaso fa questo riferimento al frutto di Maria. E notano che Maria, che Eva aveva il desiderio del frutto dell'albero e non trovava in essa quello che cercava. Lui dice, cercava tre cose. Uno, di essere come i dei, come Dio, per conoscere il bene e il male, e gli è andata male. Invece in Maria noi troviamo Cristo, il frutto che ci fa veramente simile a Dio, e perciò Maria compie il desiderio fallito di Eva. Secondo, Eva desiderava il piacere, che era buono da mangiare. Invece è Maria che dona a colui che ha la vita eterna. È Maria che compie il desiderio fallito di Eva. E il terzo, per lei, Eva sembrava che fosse bello di aspetto, invece non ha funzionato. In Maria, il frutto della Vergine, è il più bello degli uomini, è lo splendore della gloria del Padre. E in questo senso ci fa vedere che il frutto di Maria porta a compimento quanto in origine la persona pensava. Ecco perché Maria è degna di essere benedetta. Ma si conclude questo stupendo commentario di Tommaso all'Ave Maria con l'insistenza quanto benedetto il frutto di Maria Gesù. È come un invito a far diventare la benedizione, il benedire Gesù, lo stile di pensiero, di sentimento quotidiano per assomigliare noi a Maria. Facciamo un piccolo stacco musicale e ci sentiremo dopo con le obiezioni, che si possono fare di tutta questa impostazione. A tra poco. Tommaso seguiva un metodo molto particolare in tutte le sue esposizioni, sono migliaia di pagine, che ha preso da un grande filosofo, Platone, che è il metodo dialettico. Il metodo dialettico prevedeva che quando si argomentava riguardo a qualche aspetto della realtà, o filosofico o anche teologico, che uno cercava sempre anche di scoprire quali potrebbero essere le obiezioni alla propria tesi. Per questo troviamo proprio come cristallizzato in Tommaso questo metodo, sempre prima le obiezioni, tipo se Dio si vuole fare carne, perché non lo dovrebbe fare? E poi la sua opinione, e dopo spiegava alla luce della sua visione quali possono essere le verità anche nelle obiezioni. E possiamo usare questo metodo per fare alcune domande riguardo al commento che appena abbiamo sentito che Tommaso ha scritto all'Ave Maria. E la prima domanda forte è: perché Dio si può far carne? Ma se noi notiamo le tre grandi religioni monoteiste, perché l'ebraismo, l'islam e la liberazione cristiana, ha in comune di credere in un unico Dio. Però sia l'islam che l'ebraismo dice: no, ma non può essere che Dio si faccia carne, no? In questo modo si viola una delle caratteristiche specifiche del monoteismo, che Dio è trascendente, è completamente diverso dalla sua creazione, perciò non può essere uomo. Allora noi cosa possiamo rispondere riguardo a questa domanda molto molto importante? La prima risposta è che la grande risposta sempre della rivelazione cristiana: non ce lo siamo inventati noi, o è capitato, è successo, è un'iniziativa stessa di Dio. Non possiamo apportare delle ragioni o di convenienza, come Tommaso poi fa anche spesso, dire: ah sì, perché era bene che facesse così per amore, tutto questo, però il fatto è qualcosa che è successo, che è un'iniziativa di Dio stesso. E a chi è successo? A Maria. Questa è la stupenda, grandiosa realtà della rivelazione cristiana. Esiste una donna, una piccola ragazza, nella storia umana, che è vissuta circa 2000 anni fa, che si è trovata da un giorno all'altro nel suo seno Dio in persona. E questo prima non si può proprio spiegare dal punto di vista umano. È un fatto che è avvenuto e che ha coinvolto sempre più persone nel corso della storia. Ma l'unica risposta possiamo dire: ma perché Dio si è fatto carne? Perché Maria è rimasta incinta. Questa è l'unica risposta che realmente, no, ragionevolmente possiamo donare. Non sappiamo perché, ma perché il fatto è: a un certo punto Maria è rimasta incinta senza l'aiuto di nessun uomo, e dalle sue parole trasmesse poi a Luca noi possiamo capire che cosa gli è successo. Ecco la grandezza di Maria e la risposta al fatto perché Dio si è fatto carne, perché Maria è rimasta incinta. Sottolineo questo fatto così stravolgente. La seconda domanda che si potrebbe porre: ma perché Maria è così familiare con la Trinità? Qualche incontro precedente abbiamo visto che normalmente la Trinità per la maggior parte delle persone è una formula di preghiera. Iniziamo, chi è credente, ogni giorno, ogni pasto, ogni preghiera, ogni Eucaristia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ma poi rimane lì. Tutti diciamo: sì, crediamo nella Trinità, però un effetto, no, emotivo di qualifica quotidiana raramente avviene grazie alle tre persone divine. In Maria è terribilmente diverso questo, come accenna San Tommaso. Maria è personalmente, quotidianamente coinvolta nella vita esplicita, sottolinea, esplicita delle tre persone divine. Per quale motivo? Perché lei si trova incinta del Figlio dell'Altissimo, che non è lo Spirito Santo, perché lo specifica bene l'angelo sia a Maria sia poi a Giuseppe, che ha concepita per opera dello Spirito Santo, ma non lo Spirito Santo. E non ha concepito il Padre, ma il Figlio dell'Altissimo. Ora, queste poche parole, noi abbiamo la possibilità di accedere in un modo veramente straordinario alla vita quotidiana di Maria. Cioè, lei aveva una consapevolezza quotidiana della distinzione delle persone divine. Per lei questa non era una questione di catechismo o di profonda teologia, di teologia trinitaria. No, la sua vita quotidiana è stata stravolta nel momento dell'Annunciazione. Da quel momento in poi il Figlio di Dio è uomo, ma è lo Spirito Santo grazie al quale l'ha concepito ed è il Figlio del Padre. Quando lei poi partorisce il suo figlio, non lo chiama Spirito Santo, non lo chiama Padre, lo chiama Gesù, Figlio dell'Altissimo. E quando gioca con lui, quando gli insegna come mangiare, come camminare, sono tutte cose che lei sa di fare al Figlio di Dio e insieme a lui prega il Padre e onora in lui il Figlio, l'adora, è adorabile. Il figlio, lei sa che è il figlio di Dio nel suo seno. E in questo modo scopriamo qual è la vera essenza della vita cristiana, della vita ecclesiale, l'essere immersa nella Trinità, al modo di Maria. O quando si dice Maria è il modello per eccellenza della vita cristiana, ecco quello che si intende, che avere vuol dire essere consapevoli della ricchezza di relazione che ognuna delle tre persone divine ha con noi stessi, che ci fanno esistere, che ci coinvolgono nella loro vita, che ci regalano questa giornata, che condividono, che partecipano in modo intimissimo a tutta la nostra vita quotidiana, e perciò abbiamo una relazione ricchissima con loro tre. Ecco quello che caratterizza la novità di vita in Maria è che li fa assomigliare così tanto a Gesù, perché in lui naturalmente questo è ancora più esplicito. Lui ha consapevolezza di non essere lo Spirito Santo e il Padre, ma sta in profonda relazione con loro due. E in questo senso si può meditare molto su Maria nella Trinità e come noi possiamo assomigliarli. E qui siamo alla terza domanda, alla terza obiezione che si può fare quando si parla dell'Ave Maria. Va bene, diciamolo una volta al giorno, no? Bene, poi basta. Invece, anche chi ascolta questa radio non ne fa molta esperienza, esiste il rosario. Il rosario è il ripetere sostanzialmente di tante Ave Maria al giorno, o decine di Ave Maria. Che senso ha? Perché non ci fermiamo? In questa luce, che okay, Dio adesso è uomo, ripeto, Dio non ha mai smesso di essere uomo in questi ultimi 2000 anni, e perciò facciamo anche il giubileo nel 2025. Ricordiamo che Dio è uomo da 2025 anni, anche se è un po' prima che si è incarnato, perché Dionigi il Piccolo si è leggermente sbagliato il calcolo, ma il numero 2025 Giubileo vuole festeggiare che Dio è da più di 2000 anni uomo. Però il rosario, il ripetere esattamente il momento in cui Dio si fa carne, che è il saluto dell'angelo, la risposta di Maria, questa è la genialità, la straordinarietà dell'Ave Maria, che ci sintonizza esattamente con il momento in cui Dio inizia ad avere una sua vita umana, personale, storica, per sempre. È un aggiornamento a come stanno andando adesso le cose, che Dio in questo momento è Dio, in questo, è veramente uomo, come ognuno di noi ha un naso, ha orecchi, ha occhi gloriosi, glorificati, ma realmente umane. E l'Ave Maria celebra, festeggia. E avrebbe come conseguenza che la nostra psicologia umana viene sintonizzata con la psicologia mariana e di Gesù, cioè che cominciamo a percepire anche piano piano la presenza di Dio come uomo, questa dolcezza, questo incredibile manifestarsi di Dio nella sua onnipresenza come uomo. Ogni Ave Maria lo celebra e lo celebra nella sua assoluta incarnazione storica concreta nella persona di Maria. In questo senso, il ripetere l'Ave Maria nel rosario favorisce tantissimo l'aggiornamento, no, cristiano alla realtà, cioè a quanto dice il numero 2023, 2023 anni adesso Dio è uomo. Perciò possiamo avere la certezza che è nelle sue mani la storia umana, la storia personale, la storia della nostra famiglia, la storia del nostro paese, del nostro continente. Ci affidiamo di nuovo a uno stacco musicale, poi si apre alle domande di voi ascoltatrici e ascoltatori riguardo all'Ave Maria, tra poco.
Ecco, fra Cristian è arrivato un primo messaggio, ce lo scrive Enrica e chiede: lei ha detto che una caratteristica degli angeli è che sono incorruttibili. Come mai allora Lucifero si è corrotto?
Sì, grazie per la domanda. Riguarda la teologia sostiene che ogni angelo nel momento della sua creazione può decidere la sua condizione definitiva e purtroppo, come risulta anche dalla rivelazione, dall'Apocalisse, per esempio, che il diavolo sceglie di voler essere come Dio a prescindere da Dio, non partecipando. In questo senso si corrompe a livello morale, ma non può corrompere la sua natura spirituale, cioè non può togliersi l'esistenza. Si fa questa distinzione che l'angelo buono, come gli arcangeli, sono buoni sia a livello del loro essere, sia a livello del loro agire, che sono in sintonia con se stesso. Tommaso intendeva quello di quegli angeli, gli angeli buoni nella loro incorruttibilità. Invece i demoni, i diavoli, sono incorruttibili, non da distruggere a livello dell'essere, ma a livello del pensare, del volere e dell'agire, sono in profondo contrasto con la propria natura incorruttibile. E qui c'è una bella espressione di Papa Benedetto, dice: sono persone profondamente spersonalizzate, sono in totale contrasto con se stesse. In questo senso, si può dire che ci sono angeli corrotti, però inteso a livello non morale, incorruttibili, inteso sempre a livello sia dell'essere e dell'agire come gli angeli buoni, e che soprattutto anche i nostri angeli custodi hanno questa qualità straordinaria. Grazie per la domanda.
È arrivato una mail adesso di Carlo e dice: se ho ben capito, l'uomo e la donna sono creati a immagine di Dio, mentre gli angeli no. Quindi l'uomo e la donna hanno dignità maggiore rispetto agli angeli, al cospetto di Dio.
Sì, grazie per questa precisazione. Dal punto di vista della scrittura parla prima, Genesi 1 e 2, della creazione dell'uomo e della donna a immagine di Dio, però poi se approfondiamo sia la scrittura che la teologia, si considera in modo distinto, diverso, anche l'angelo a immagine di Dio in quanto è di natura spirituale, come Dio stesso, e in quanto la conoscenza, la memoria e l'amore che realizza l'angelo è maggiore agli uomini. In questo senso si dice che l'angelo assomiglia più a Dio perché non è, naturalmente riguarda sempre gli angeli buoni che sono in sintonia con Dio, in quanto l'uomo, trovandosi in una condizione storica, corporea, non sempre riesce a essere in sintonia con il suo essere a immagine di Dio, che naturalmente si può interpretare a tanti livelli. La scrittura, per esempio, lo presenta soprattutto in quanto a capacità di benedire, di essere patrono del creato, di generare persone nuove, ci sono vari tanti livelli, no, dell'essere immagine di Dio, quanto è immagine di Dio in tutto il suo essere, come si manifesta nella scrittura. Però credo che si possa affermare che sia l'angelo che l'uomo e la donna sono a immagine di Dio. E quando Tommaso intende che è di maggiore dignità l'angelo, si riferisce alla natura spirituale dell'angelo, che rende all'angelo buono più facile di essere in comunione, in sintonia con Dio, perché lo vede così come egli è. Ma quando noi poi saremo risorto, naturalmente anche la nostra somiglianza aumenterà e rimarrà per sempre molto, molto bella, grande. Grazie della domanda. Possiamo ancora soffermarci, per quasi concludere il commento all'Ave Maria che mancava a San Tommaso. San Tommaso, come accennato prima, nel XIII secolo, non aveva ancora la seconda parte dell'Ave Maria. E sembra, no, che non ci sia neanche la parola Gesù, perché non commenta la parola Gesù poi alla fine della seconda parte, e questo ci fa capire che c'è un progresso nel modo di pregare l'Ave Maria e di comprendere anche l'Ave Maria. Ma se notiamo che adesso c'è aggiunto anche Gesù e poi Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Qui possiamo proprio contemplare come la Chiesa nei secoli allarga la sua consapevolezza di Maria, mette al centro, costruisce quasi intorno al nome di Gesù la preghiera a Maria. O meglio, se notiamo bene, la prima parte è imitare, ripetere le parole che rivolgiamo, che rivolge l'angelo a Maria e poi Elisabetta. E poi aggiunge la Chiesa il nome di Gesù e la preghiera rivolta a Maria. Notiamo che non stiamo pregando sempre a Maria in questo senso stretto. La prima facciamo come l'angelo, la salutiamo, diciamo, ripetiamo le stesse parole, come se ci mettessimo dalla parte dell'angelo. E questo è un aspetto stupendo, battesimale. Noi immersi nella vita di Cristo, della Trinità, partecipiamo alla vita dei santi e degli angeli. E perciò è una delle espressioni molto belle che usiamo le stesse parole dell'angelo per salutare Maria, quasi per dire ti guardiamo con gli occhi dell'angelo, poi le parole di Elisabetta per dire siamo inseriti noi stessi, siamo lì con Elisabetta per onorare Cristo in te e te in quanto madre di Gesù. E poi subito il nome Gesù, Gesù come centro, perché poi aggiungendo le altre parole, ripeto, rivolte direttamente a Maria da parte della Chiesa, si fa una cornice intorno al nome di Gesù, quasi per dire come si fa con una perla, no? Si mette in una cornice d'oro pregiata per evidenziare lo splendore del nome della persona di Gesù. E ci vorrebbe aiutare l'Ave Maria in questo senso di essere di concentrarci, di posizionare i nostri pensieri, i nostri desideri, la nostra volontà, la nostra percezione del mondo, di noi stessi e della storia intorno al nome di Gesù. In due momenti molto precisi, come fa la seconda parte della Ave Maria, ora è nell'ora della nostra morte, cioè due momenti focali della nostra esistenza. Adesso che lo stesso Gesù ci sta regalando, è il momento in cui vedremo Gesù, vedremo Maria, vedremo l'Arcangelo Gabriele, vedremo Elisabetta, vedremo Giovanni, no? Quando noi, anche questo è molto bello, se no quando dice le parole di Elisabetta, conviene ricordare che sta saltando Giovanni il Battista nel seno della Vergine. E così l'Ave Maria vuole comunicarci questa gioia immensa dell'angelo, di Elisabetta, dell'Evangelista, della Chiesa per l'incarnazione di Dio.
Ecco, fra Cristian è arrivata adesso una mail, ce la manda Angela e dice: Il Signore è con te, ma il Signore non è anche con ognuno di noi?
Allora, questa domanda aiuta tantissimo il senso profondo del saluto dell'angelo a Maria, il Signore è con te. Vuole esprimere il mistero di fondo di ogni persona umana, perché solo se il Signore è con me noi possiamo esistere. Questo purtroppo è la nostra trascuratezza immensa, quotidiana, che non abbiamo consapevolezza esplicita che il mio essere, la mia persona, il mio corpo è e dono attuale da parte del Signore. Cioè noi non potremmo esistere se Dio non ci comunicasse il nostro essere in questo momento, e lo fa in modo consapevole, esplicito, non distratto, ma amorosissimo, con immensa gioia. In questo senso il Signore è con ognuno di noi, in un modo veramente stupendo. E se lo vedessimo, sicuramente ci verrebbe un infarto per la gioia, per lo spavento positivo di fronte alla grandezza del mistero che è ognuno di noi e della relazione intima che il Signore ha con noi. E in Maria questa verità trova la sua massima espressione. Cioè, il Signore è con Maria non solo in quanto gli dona la vita, e perciò lei è Maria, ma è in lei lo stesso Signore che fa esistere ogni persona, si fa personalmente uomo. Credo in questo senso l'angelo esprime, lo dice in modo così esplicito, quasi sembra esclusivo, perché il modo con il quale il Signore è con Maria ed è in Maria è davvero singolare. Ma non è esclusivo, è inclusivo. Con questo inizia un nuovo modo di poter essere con noi, sia da parte del Signore, cioè in quanto uomo, sia da parte nostra nei suoi confronti. Adesso non possiamo avere più il dubbio quanto Dio stia dalla nostra parte, quanto ama la vita umana, se Lui stesso, poi anche a costo della passione della morte, vuole essere un uomo. In questo senso Maria è stupendamente il faro, la luce, la rivelazione di quanto e di come il Signore è con noi. Grazie ancora per questa domanda.
Ecco, Fra Cristo è giunto a un'ultimissima domanda veloce. Buongiorno, sono Tiziana di Milano. Quando e come è nata la preghiera dell'Ave Maria?
Ok. Allora, secondo gli studi sul rosario, l'Ave Maria sicuramente nasce con la scrittura in un certo modo, perché i monaci, soprattutto i monaci poi del deserto dell'Egitto, intorno a Sant'Antonio, che siamo nel terzo secolo, forse anche prima, perché ripetevano le persone parti della scrittura, e l'Ave Maria era sicuramente tra le parti più preferite. Appena, cioè, possiamo anche dire che la scrittura nella sua forma attuale, con i libri canonici, la prima volta venne menzionato per intero quasi nel 367 da un vescovo a Gerusalemme, poi Sant'Agostino, ma siamo al IV secolo, che vuol dire che prima c'era molta tradizione orale, così come la diciamo adesso. Pare che l'abbiamo appena sviluppato i Certosini, l'Ave Maria piena di grazia, e siamo già alla fine del primo millennio, e piano piano nei secoli successivi, come dicevo prima, fino al XVI secolo, si è formato tutta l'Ave Maria. I domenicani hanno preso poi in custodia l'Ave Maria in modo proprio ufficiale, e i papi hanno affidato ai domenicani la diffusione del rosario, anche molto attraverso le confraternite del rosario che sono in tutto il mondo. E la forma definitiva l'abbiamo solo nella seconda metà del 500, quando San Pio V codifica l'Ave Maria così come adesso. E perciò troviamo in certo modo la storia del primo millennio della Chiesa dentro nell'Ave Maria. Più le persone hanno preso coscienza, più la Chiesa ha preso coscienza della grandezza di quanto è avvenuto in Maria e di quanto è dentro in queste parole, tanto più è aumentata sia la precisione della preghiera, sia la sua diffusione e la sua ripetizione. Talmente degno di essere ripetuto, che il rosario per sua natura ha bisogno di essere ripetuto. È troppo grande il mistero che contempla e celebra. Ringrazio per tutti, a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Ci risenteremo il mese prossimo, dove seguiremo sempre San Tommaso e alla seconda, l'altra preghiera elementare che è il Padre nostro, sentiremo come lui ci apre le parole del Padre nostro per prenderci dimora, per starci dentro. Buona giornata con Maria e Maria e con la gioia che Dio è uomo oggi è qui.
Abbiamo trasmesso il commento sull'Ave Maria di San Tommaso d'Aquino, catechesi a cura di Fra Christian Steiner.